Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e vedendo che lo seguivano disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì», che significa maestro, «dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro». Parola del Signore. Lo aveva già detto il giorno prima il Battista, vedendo passare Gesù: «Questi è l'agnello di Dio», e destando sicuramente lo stupore di quelli che gli stavano intorno. Chi erano quelli che gli stavano intorno? Erano quelli che anche in questo secondo annuncio del Battista si erano avvicinati al Giordano per entrare in quest'acqua e celebrare in qualche modo un passaggio come quello pasquale. Da un modo di pensare a un altro modo di pensare, da un modo di agire a un altro modo di agire. Questi che entravano nel Giordano si ricordavano che il Giordano era stato il luogo attraverso il quale Israele era passato per entrare in possesso della terra promessa. L'abbiamo visto anche altre volte. Passare il Giordano per entrare nella terra significa assumersi un'identità e dunque godere della dignità che questa identità porta e anche assumersi le responsabilità. Quindi è un passaggio importante, un passaggio che cambia la vita, non è un'abluzione e poi uno esce e ricomincia da capo, come qualche volta è per noi il sacramento della penitenza. Dunque hanno sentito: «Ecco l'agnello di Dio». E che cosa si riproduce nella loro mente quando sentono parlare dell'agnello di Dio? Si riproduce nella loro mente qualcosa che ricordano fin dalla conoscenza della Torah, come l'hanno imparata da bambini. L'agnello di Dio è uno che deve essere immolato. L'agnello di Dio è uno che deve morire. È l'agnello che muore a Pasqua, ma è anche figura di un animale che deve essere sacrificato nel giorno dell'espiazione. Scelto tra due capri, uno di due di questi capri deve essere ucciso, l'altro porterà i peccati del popolo fuori verso il deserto, ma uno deve essere ucciso e il sangue con il sommo sacerdote deve entrare nel santo dei santi per essere posto sulle quattro angoli dell'arca. Questo ottiene l'espiazione. Dunque evocare un animale come l'agnello significa evocare l'elemento di un sacrificio, l'elemento importante di un passaggio che Dio opererà secondo quello che il sommo sacerdote fa nel santo dei santi. Allora quando il Battista dice: «Quello è l'agnello di Dio», tutti si girano e lo guardano e voi penserete, si saranno domandati, come facciamo noi nel XXI secolo, si saranno domandati: «E chi è?». No. Quelli che stavano là con Giovanni non erano i farisei, gli scribi e gli altri che si domandavano: «Chi sei tu?». No, quelli si sono domandati perché già stavano là per cambiare vita, per essere incontrati da Dio. Si sono domandati sicuramente: «Come farà? Come produrrà questa salvezza? Come ci salverà? Se è l'agnello, deve morire. Ma chi stiamo guardando allora? Uno che deve morire? E se stiamo guardando uno che deve morire e costui si è avvicinato in modo così dolce, così autentico, con il suo volto che non accusa, che non condanna, che è pieno di misericordia, ma allora Ma allora che cosa porta nel cuore? Come farà a salvarci sapendo di dover morire? O meglio, come vivrà questo tempo fino alla sua morte? Alcuni di questi che stavano lì, uno sicuramente, il piccolo Giovanni, Giovannino diciamo, quello il più piccolo degli apostoli, è molto giovane in questo momento. Viene da una mentalità che forse come un po' i giovani nostri, non quelli di adesso, quelli di qualche tempo fa, che si animavano, no, al desiderio di veder cambiare il mondo e forse desideravano pure collaborare a cambiarlo. Veniva da una mentalità, quella degli Esseni, che aspettava il Messia della luce. Forse nel suo piccolo cuore c'era questo desiderio di vedere come Dio ci avrebbe liberato dai Romani, dall'ipocrisia del Tempio, dei sommi sacerdoti e dei farisei, come ci avrebbe liberato da tutte le cose che ci opprimevano. Allora Giovannino si anima, in cuor suo lo guarda e comincia a seguirlo. Insieme a un amico suo, Andrea, un po' più grande di lui, cominciano a seguirlo finché Gesù si volta verso di loro e gli dice: «Ma che cercate?» È incredibile, loro non rispondono, non gli dicono: noi cerchiamo il Messia perché pensiamo. Siccome la loro domanda non era sapere chi era lui, ma come li avrebbe salvati, gli rispondono: Rabbì, dove abiti? Che vuol dire come vivi? Dove vivi? Com'è la tua vita? Faccela vedere, così che anche noi possiamo capire qualcosa, perché che tu sei il Rabbì che morirà per noi, questo l'abbiamo inteso. O l'abbiamo intravisto, questo stavamo aspettando. E Gesù gli risponde: venite e vedrete, cioè li associa a sé, li associa alla sua vita, come per dire: se volete veramente sapere qual è la salvezza e come accade, vivete insieme a me. Non gli dice: fate questo, fate quello, andate, non fate quell'altro. No, venite e vedete. Nelle nostre proposte vocazionali pure noi abbiamo detto qualche volta: venite e vedete. Oggi io sinceramente farei fatica a dire alla gente: venite e vedete, perché la nostra vita non è tanto esemplare, soprattutto nelle relazioni. Ma quando Gesù dice venite e vedete, egli sa bene che quello che possono vedere questi giovani non è il modo di vivere, no, come si fanno le lodi, come si fanno i vespri, ma l'accoglienza. L'accoglienza quella vera che porta in sé il desiderio della salvezza dell'altro, fino alla morte. Giovannino, quando Giovanni l'Evangelista, quando fa questa esperienza, si capisce che la sua vita sta cambiando, lo scriverà nella sua vecchiaia, una memoria della sua vecchiaia. Chissà quante volte nella predicazione, nelle comunità dove stava, avrà parlato di questa esperienza. Poi questo Vangelo viene redatto, viene scritto, e quando viene scritto, tra le cose che ci sono c'è anche una nota personale, proprio di Giovanni, che riguarda proprio la sua vita di quando era ragazzino, che dice: erano circa le 4 del pomeriggio. Un giorno della sua vita si è riempito di senso, un momento della sua attesa ha avuto la sensazione di essere ascoltato e esaudito da Dio. C'è stato un momento della vita di questo giovane in cui le cose non sono state più le stesse. Questa è la Pasqua, questo è il Giordano, questa è l'identità dei cristiani. Allora tu che oggi ti avvicini, hai sentito Samuele chiamato 4 volte, hai pregato con il Salmo che dice: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, allora io vengo per fare la tua volontà. Tu come esci da questa Eucaristia? Come esci da questo incontro con Lui? Guarda, prima che tu ti domandi chi è costui, sai già che costui verrà a abitare presso di te. E venendo ad abitare presso di te riempirà i tuoi giorni, riempirà le tue speranze e le sosterrà, scalderà il tuo cuore perché la tua carità sia autentica e soprattutto accenderà in te la fede, quella che ti mette in relazione col mondo. Allora, siccome già lo sai, comincia a chiederti: come uscirò da questa Eucaristia? Posso uscire come ci sono entrato? Chi e come cambierà l'agnello di Dio la mia esistenza? Come farà? E io come potrò fare per collaborare con Lui nel cambiamento dell'esistenza del mondo? Questa è l'Eucaristia, cari fratelli. Questo è il nostro modo di celebrare, questa è l'icona della presenza di Cristo in mezzo a noi in questa seconda domenica dell'anno liturgico. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ogni domenica noi ci avviciniamo a questa Pasqua col desiderio di passare il Giordano della nostra vita, incontrare il volto del tuo Figlio e seguirlo fino alla fine, perché dove finisce la sua esistenza in mezzo a noi, là comincia quella del risorto, là comincia anche la nostra speranza nella vita eterna. Vieni in soccorso oggi a questa nostra richiesta e mostraci come entrare con tuo Figlio nella comunione con te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnovala e trasformala, perché parli con le parole della speranza e della fede agli uomini di questa generazione e soprattutto insegni a ogni figlio della Chiesa, della tua sposa, come seguire il Signore, come fare la sua volontà, come onorarlo negli anni della vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato, per non averti servito con fedeltà in mezzo agli uomini in questo tempo della nostra vita. Abbiamo sbagliato in molti modi, ci siamo fidati di cose che non valevano la pena. Adesso cambia il nostro cuore, dacci l'occasione, l'opportunità di entrare in una economia nuova. Come quelle 4 del pomeriggio, sia questa l'ora della nostra conversione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per le persone che sono in difficoltà in questo tempo o quelle che presto c'entreranno. Per la mancanza del lavoro, della salute, delle relazioni, per la paura di vivere in questo mondo, in questo tempo. Ricorda loro che li hai fatti a tua immagine e somiglianza e che anche quando hanno peccato tu li hai perdonati sempre. Ricorda loro che li chiami alla vita eterna e che per questo gli hai dato uno spirito. Che non abbiano mai paura, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, io ti benedico e ti ringrazio con tutta la mia vita per avermi chiamato alla vocazione e al sacerdozio. Ma ti prego per questi tuoi figli, non li abbandonare mai, custodiscili dal maligno, guariscili nelle loro malattie, e anche da ogni maleficio, sostienili ogni giorno della loro vita, riempili di benedizioni, guarisci le loro relazioni, finché non conoscano te, unico vero Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.